non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
87.9 con la musica di sottofondo e il microfono almeno acceso? Sì, benissimo. Alle 8.08, allora cominciamo la rassegna stampa. E una rassegna stampa che questa mattina di che cosa parla? Ci vuoi introdurre i temi?
No, prima di
assolutamente
essere,
no. Comincio io. Allora, partiamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che ha l'editoriale di Antonio Polito, le nuvole del potere. Questa mattina i giornali sono ancora vedono caldeggiare nelle prime pagine la notizia, insomma, di Trump che si è insediato alla Casa Bianca e delle prime mosse che sono state fatte, in particolare anche riguardo la guerra in Ucraina. E infatti il Corriere della Sera e dedica il primo titolo proprio a questo: Trump ora minaccia Putin, il presidente chiude gli uffici per la diversità, indagato chi non agirà contro i migranti. E sulla spalla sinistra appunto c'è questo editoriale di Antonio Polito, Le nuvole del potere, di cui ne leggiamo giusto una parte. E nel sempre più ristretto circolo di sostenitori della vecchia liberal democrazia ci si domanda: dobbiamo temere di più i Mega Men, i 1500 insorti che assaltano il Parlamento statunitense il 6 gennaio di 4 anni fa, scarcerati da Trump e coordinati come fossero prigionieri politici, oppure i tecno oligarchi, quella sfilza di capi azienda multimiliardari in giacca e cravatta allineati alla sua celebrazione in un'esibizione di volontà di potenza senza precedenti? Dico la mia: mi fanno più paura i CEO. Non temo il loro potere in sé, ma in me, anzi in noi cittadini delle democrazie. E poi prosegue a pagina 22 questo editoriale. Nella parte sempre centrale, alta della prima pagina, ci sono in primo piano 4 articoli, la vendetta di Donald, il canale non si tocca, ed è un'intervista o comunque sono delle parole del presidente di Panama. E criptovalute alla Casa Bianca, prosegue a pagina 7 articolo di Giuseppe Sarcina. E poi noi tra paure e inclusività, il Pulitzer Richard Ford, articolo, intervista di Marco Bruna, pagina 2 e 3. Poi un'altra notizia che c'è su tutte le prime pagine è l'arresto che si è concretizzato ieri a Torino, dunque, se non sbaglio, poi è stato espulso, il rilascio del libico e il jet militare, accuse al governo, sono sulla spalla destra del Corriere della Sera. Ma questa stessa notizia prende invece il primo titolo proprio della Repubblica, titola così la Repubblica, virgolettato, liberato un criminale, l'opposizione attacca il governo dopo il rimpatrio con un volo di Stato del generale libico scarcerato a Torino. Accuse a Nordio, sono saltato sulla Repubblica, accuse a Nordio, 2 punti ha mentito, al Masri accolto a Tripoli come un eroe, l'ira delle vittime è un torturatore. E i giudici della Corte dell'Aia contro l'Italia, ci deve delle spiegazioni. Questo è il primo titolo della Repubblica. Invece, tornando al Corriere della Sera, se ne parla sulla spalla destra. Appunto si parla del fatto che le opposizioni contestano questo rilascio. E questo se ne parla a pagina 10 e 11 del Corriere della Sera. La liberazione e l'espulsione di Al-Masri, sospettato di essere un carceriere di migranti accompagnato in Libia con un volo militare, ha scatenato le opposizioni, ma anche la Corte Penale Internazionale vuole spiegazioni dal governo. E poi sotto, shock in Baviera, fermato un afgano, segue e accoltella i bambini dell'asilo. Se ne parla a pagina 14. E poi ancora sotto ritorna la Concordia e titola così, è un virgolettato, Schettino fuori, la mia pena è a vita. Francesco Schettino, il comandante oggi ex della Concordia, inchinata all'isola del Giglio con i suoi 32 morti, ha chiesto la semilibertà. Il marito di una delle vittime è appunto quello che abbiamo appena detto: esce su quella nave, ho perso mia moglie, la mia condanna è a vita. E se ne parla a pagina 17. Poi si parla di un altro fatto di cronaca, quello che si è quello che è accaduto questi giorni a Cosenza: la neonata rapita in ospedale, i genitori, due punti, siamo morti e risorti. In casa era tutto pronto per festeggiare la venuta al mondo del loro figlio. Ma era tutto falso, e la finta infermiera e il compagno ora sono in cella per aver rapito la piccola Sofia dall'ospedale di Cosenza. Il dramma e la gioia dei genitori veri. E poi appunto c'è di nuovo il titolo: siamo morti e risorti. Se ne parla a pagina 16. Per quanto riguarda la prima pagina del Corriere della Sera è tutto. C'è il caffè di Massimo Gramellini, che possiamo come al solito saltare, direi, a piedi pari. Mentre la Repubblica, come avevamo annunciato, dedica il primo titolo alla appunto alla scarcerazione e l'espulsione di Al-Masri, che è stato appunto ha volato verso Tripoli. Mentre nella fotonotizia, anch'essa come nel Corriere della Sera, la fotonotizia era dedicata al fatto di Cosenza, e così anche qui sulla Repubblica. Sulla spalla sinistra si parla di Trump, appunto il fatto che Trump a Putin parli di fermare la guerra o minaccia delle altre sanzioni, mentre sul Corriere della Sera era la prima notizia. Qui sulla Repubblica le si dedica un trafiletto, e poi se ne continuerà a parlare a pagina 8 e 9. Di diverso c'è questo editoriale di Lucio Caracciolo: intelligenza artificiale, la posta in gioco. L'America ha rinunciato a americanizzare il mondo per manifesta impossibilità. Malgrado la profondità della crisi che ne scuote le radici, non intende però abdicare al rango di numero uno. Per questo deve vincere la corsa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che si deciderà entro il decennio. L'unico sfidante in grado di battere il detentore è la Cina, in veloce rimonta, anche se gli americani dispongono in questo campo del triplo dei brevetti cinesi. Prosegue a pagina 25. Che cos'altro dire di questa prima pagina della Repubblica? Sulla spalla sinistra c'è tutta dedicata ai primi 90 anni di Corrado Augias, di cui qui abbiamo una grande estimatrice che poi ci racconterà tutta la vita. E poi sotto invece si comincia a parlare della Shoah, evidentemente in vista della data della giornata della memoria, la donna che ridà un volto ai morti della Shoah, la signora delle pietre, va di fretta. Prosegue insomma poi a pagina 17. E andrei a vedere in conclusione l'ultimo La Stampa, il quotidiano torinese. Stampa che nella parte alta della prima pagina parla appunto di Al-Masri. La Corte dell'Aia accusa il governo. C'è un editoriale, c'è il commento anzi di Marcello Sorgi: la ragion di Stato e l'eredità di Minniti. Diversamente dal caso recente Abedini Sala, quello del generale libico Al-Masri, capo della polizia giudiziaria libica e responsabile del centro di detenzione di Mitiga, è destinato a diventare un caso politico, con le opposizioni pronte a chiedere a chiederne ragione in Parlamento. Se ne parla a pagina 3, vediamo se lo ritrovo subito, eccolo. Diversamente dal caso recente, appunto, dello scambio tra il tecnico iraniano Abedini, arrestato in Italia su richiesta degli USA, con la giornalista italiana Sala, ingiustamente detenuta in Iran. Cecilia Sala, ingiustamente detenuta in Iran, in cui le ragioni umanitarie hanno evitato qualsiasi reazione. Quella del generale libico Al-Masri, capo della polizia giudiziaria libica e responsabile del centro di detenzione di Mitiga, è destinato a diventare un caso politico, con le opposizioni pronte a chiedere in Parlamento la ragione per cui, dopo l'arresto sabato a Torino, su un mandato della Corte Penale Internazionale, sia stato rilasciato e riaccompagnato a Tripoli con un aereo militare. Un trattamento di rispetto per un uomo chiave responsabile degli accordi di trattenimento degli immigrati in attesa di imbarcarsi per l'Italia dopo aver attraversato il deserto del Niger, e spesso delle torture a cui vengono sottoposti e di cui appunto Al-Masri era ritenuto responsabile e per le quali avrebbe dovuto essere processato. Invece il generale se ne stava sereno in Italia, sentendosi protetto al punto da recarsi a vedere la Juventus allo Stadium, all'uscita del quale è stato fermato e condotto in cella a Torino. Cosa sia accaduto dopo, al di là dell'ufficialità che ha convinto il procuratore generale di Roma a chiederne e ottenerne la scarcerazione, perché la procedura prevede che il ministro di giustizia si è avvertito subito e non in ritardo come è avvenuto, e ciò che dovrebbe emergere dalle spiegazioni che il governo dovrà fornire in Parlamento e che difficilmente potrà dare, al di là di quelle formali, in nome della ragion di Stato, la quale non da oggi stende un velo sulla crudezza degli accordi che dalla firma del memorandum Italia-Libia del 2017, ma anche prima, esistono tra Italia e Libia per cercare di arginare flussi di migranti. Costi quel che costi sul piano umanitario, come Amnesty International non si stacca di denunciare. Chiedere all'ex ministro dell'interno Minniti, conosciuto e tenuto in considerazione come esperto della materia, a questo punto direi anche come il padre di questi accordi, quantomeno del memorandum del 2017, e conosciuto e tenuto in considerazione come esperto della materia proprio perché è stato il primo a dare sistematicità a questo genere di accordi. Esatto, in un certo senso Al-Masri in Italia si sentiva una sorta di benemerito. Il suo arresto è stato un incidente e quel che è accaduto dopo purtroppo gli ha dato ragione. Questo editoriale lo trovate a pagina 3 della Stampa. Torniamo alla prima pagina, e insomma la parte alta è dedicata tutta a questo tema. C'è anche ci sono altri due articoli: Nordio, spalle al muro, i buchi della liberazione, da pagina 2, il diritto internazionale ridotto a carta straccia, di Domenico Quirico, pagina 4. La pancia di questa prima pagina invece è dedicata agli Stati Uniti e insomma appunto al nuovo insediamento di Trump via alle deportazioni, parla il capo dei vescovi USA, due punti, virgolettato, la polizia nelle chiese misura ad altri tempi, non staremo a guardare. Ma la fotonotizia è commentata così: aiuto, salvateci, si parla appunto del viaggio in Texas al confine con il Messico. Poi c'è un commento, un articolo di Vladimiro Zagrebelsky: se la nuova America vuole la pena di morte, che prosegue a pagina 23, nello spettacolo delle firme che Donald Trump ha offerto ai suoi fan e imposto a tutti gli altri, un ruolo importante ha giocato la mole di dossier posti sulla sua scrivania. Ne è rimasto un poco in ombra e quindi poco commentato quello riguardante la pena di morte. Trump ha ordinato di riprenderne l'esecuzione dopo che, con una moratoria disposta da Biden, essa era rimasta sospesa. Allo stesso tempo Trump ha anche ordinato all'Attorney General di aumentare i casi in cui la pena di morte viene richiesta, specialmente per crimini commessi da migranti irregolari. Le prime notizie che sono state date hanno riferito che la pena di morte era stata reintrodotta, una formulazione imprecisa. Se ne parla a pagina 23. Poi, che cos'altro dire? Andiamo a concludere nella spalla sinistra, che si parla, come su Repubblica, del libro Jobim Auschwitz, schiava della memoria. L'idea di un altro libro con una protagonista smemorata, perseguita da anni, Lee Linder, che ora si occupa solo di traduzioni di poesie, ma non appena mette il grande quaderno a quadretti sulle ginocchia per iniziare a scrivere a mano in prima persona, come è nelle sue abitudini, il progetto perde subito dimensioni, si ingigantisce di fronte al foglio, qualcosa la blocca, insomma. Poi prosegue a pagina 24. Subito prima invece si parla di politica interna, e con questo concludiamo la lettura della prima pagina della Stampa. Sicurezza, Meloni e Forza Italia accolgono i rilievi di Mattarella, ma la Lega si ribella. Il Quirinale ha posato lo sguardo su DDL sicurezza ed elezioni dei quattro giudici mancanti della Consulta, e la Premier convoca i partner di governo. Pagina 14, ma io lascerei la parola all'altra voce del tavolo. E con che cosa proseguiamo?
Allora, io qua davanti a me ho il Manifesto, mi chiedevo se avevi già letto in precedenza il Messaggero. Ok, allora con il Manifesto partiamo con chi molla il boia, appunto, che apre con il rilascio di El Mastro, Al Mastro, insomma, due duplici sono i nomi con i quali appunto il capo della polizia giudiziaria libica ha ricevuto appunto il mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale dopo le indagini anche dell'Interpol. L'Italia non ci ha informato né ha saputo spiegare. Ora che il libico El Mastri, accusato di omicidi e torture dei migranti, è stato scarcerato e riportato a casa da un volo di Stato, crollano le scuse del governo Meloni. Protesta la Corte Penale Internazionale, che vuole processarlo per crimini contro l'umanità. E insomma, il Manifesto ne parla e decide di aprire a pagina 2 e 3 sicuramente nel corso della mattinata, proprio perché un po' anche facendo quella un po' che tutti le testate che tu avevi prima menzionato e che hai un po' appunto descritto comunque ne parlano. Tra l'altro, il Manifesto stavo vedendo apri con, sempre in prima pagina, sulla spalla sinistra, con un editoriale, niente scuso, il lavoro sporco che deve continuare, a cura di Andrea Fabozzi, che continua proprio a pagina 2, in cui appunto si attraversa un po' anche nel corso della storia quelle che sono le relazioni internazionali tra l'Italia e la Libia. Il rilascio, quindi in questo caso l'espulsione, che appunto è appunto un rilascio, tra l'altro tante sono stati i video che hanno girato su internet, sui social network, di festeggiamenti appunto di El Mastri che viene accolto a Tripoli. È stato dovuto ad un errore procedurale, così è stato descritto, che appunto ha proceduto al rimpatrio praticamente 24 ore dopo dall'arresto, perché la notizia dell'arresto era stata data circa lunedì mattina, però insomma datandola alla domenica, e poi ieri è stato rilasciato. L'Italia con la Libia ha dei rapporti di collaborazione appunto sicuramente anche da questi microfoni molte volte si sono ricordati. Nel 2017 c'è stato il memorandum d'intesa Gentiloni, che poi è stato appunto rinnovato nel 2022. Diciamo portando avanti così un foraggiamento praticamente per quelli che sono i criminali di guerra come El Mastri, e che hanno prodotto nel corso del tempo, nel corso appunto degli anni, una violenza sistematica di Stato nei lager libici. Andiamo avanti, insomma sul Mastri sicuramente ci sarà tempo per ritornare. Abbiamo ancora la tradita anche l'ONU, la debacle del diritto internazionale. Marina Castellaneta continua sempre a pagina 3 riguardo appunto i crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra i quali tortura, omicidi, stupri e violenze sessuali commessi in Libia a partire dal febbraio del 2015. Sono le accuse rivolte a Usama Nayyem El Mastri, destinatario di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, che però, arrivato in Italia, è stato arrestato ma subito rilasciato. Andiamo avanti sotto il, insomma, la fotonotizia che appunto ritrae il Mastri che arriva in Libia, quindi insomma il rientro con un sacco di abbracci e sorrisi. Insomma, il manifesto si concentra su Trump, che è ancora per il terzo o quarto, adesso ho perso anche il conto, giorno di fila su tutte le prime pagine, sulle sue politiche e quelle che sono insomma le politiche future, anche quelle passate. Puniremo chi ostacola le deportazioni. Questo è un virgolettato, usa il Dipartimento di Giustizia, segue gli ordini esecutivi. IA, prime frizioni, Trump, Musk. Le chiedo di avere pietà delle persone del nostro paese che ora hanno paura, gay, lesbiche, transgender, immigrati. Durante il suo sermone la vescova della Chiesa Episcopale di San John a Washington, Marianne Wood, si rivolge direttamente a Donald Trump, che poco dopo l'attacca su Truth Social, un sermone di estrema sinistra, di odio contro me, è francamente noioso. Intanto il Dipartimento di Giustizia dispone la persecuzione dei funzionari cittadini che ostacoleranno la deportazione degli illegali. Problemi anche in paradiso. Elon Musk scrive un post contro il Project Stargate annunciato il giorno prima da Trump alla Casa Bianca per creare data center americani per l'intelligenza artificiale. Non hanno i soldi per farlo. Ne parlano Branca e Catucci a pagina 7. Sicuramente appunto Trump è il secondo, un po' come appunto si diceva prima, è il secondo grande tema di cui si parlerà, soprattutto in materia di persone migranti, in particolar modo dal centro e dal Sud America. Addirittura insomma una delle leggi, o comunque dell'ordine esecutivo che fa parte e che va poi a incorniciare quello che è la grande ideologia dell'American First, è sicuramente appunto la politica del così chiamato Remain Mexico, cioè appunto il rimanere in Messico, insomma, che in realtà non è così tanto nuova, nel senso questa è l'altra presidenza di Trump, non la prima. Già nel 2018 era stata attuata, aveva coinvolto insomma tra i 70.000 individui, insomma persone, ecco, che migravano e cercavano appunto di superare il confine del sud, quindi dal Messico. E poi ancora accanto a Trump, proprio perché appunto più o meno ci troviamo in materia, anche per quanto riguarda il tema principale, uno dei temi principali sicuramente della campagna di Trump, cioè sull'intelligenza artificiale e insomma le multinazionali e il settore tecnologico. Vediamo a Davos il giorno di The Donald, appunto, dazi e difesa, l'Unione Europea prepara lo scontro. Siamo pronti a difenderci, dice il commissario europeo per l'economia Valdis Dombrovskis. È una sfida esistenziale, dice la presidente della BCE Lagarde. Oggi a Davos interviene Trump, che minaccia l'Europa con dazi commerciali e il ritiro delle truppe USA. Ce ne parlano Geri e Ciccarelli a pagina 6. Sì, insomma, questo summit di Davos è praticamente il, se non sbaglio, insomma, si trova al suo 55esimo appuntamento. Si è aperto con un panorama abbastanza critico, soprattutto dal punto di vista dell'Unione Europea, in cui c'è appunto una visione e tecnologica che geopolitica. Davos, che si trova appunto in Svizzera, è il punto d'incontro del World Economic Forum, questo caso appunto del 2025, che annualmente riunisce appunto i leader mondiali, rappresentanti vari istituzionali. Il tema di quest'anno, che insomma il cui diciamo del summit, che è iniziato in realtà lo scorso 20 gennaio, quindi già siamo al terzo giorno, è Collaboration for the Intelligent Age, quindi appunto anche qua l'intelligenza artificiale. E poi andiamo avanti, il manifesto a piè di pagina, insomma, si concentra e menziona la questione dell'autonomia, quindi referendum, dubbi e conferme della consulta. Ce ne parla Francesco Pallante a pagina 9. La decisione della Corte Costituzionale di non ammettere il referendum per abrogare la legge Calderoli sull'autonomia regionale differenziata sollecita qualche considerazione sul piano giuridico e sul piano politico. E poi ancora, carceri senza capo, Nordio, no all'amnistia. Dopo le dimissioni di Giovanni di Giovanni Russo, il DAP è diretto dalla sua vice Lina Di Domenico, magistrata collocata fuori ruolo del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, ma nessun nome arriva ancora al Colle. Il ministro Nordio relaziona al Parlamento e conferma il no all'amnistia, ne parla Martini a pagina 4. E ancora appunto la West Bank come Gaza, pagina 11, Jenin, migliaia in fuga dal campo profughi. Nella Cisgiordania, ormai gazzificata, questo tra virgolettato, Israele prosegue l'operazione Muro di Ferro, ospedale isolato, strade e infrastrutture distrutte dalle ruspe, già 12 morti. Rabbia e indignazione ai funerali di Ahmed Shayeb, ucciso davanti ai figli da un cecchino. E Michele Giorgio ce ne parla a pagina 11, sicuramente anche questo sarà un altro tema da approfondire nel corso della mattinata. Conclusione sul manifesto Colombia e ALN contro ex FARC è stato d'emergenza. Il programma di pace totale del presidente Gustavo Petro si infrange sugli scontri tra ALN e ex FARC, i dissidenti di Frente 33. Già 80 morti nel Catatumbo, alla frontiera con il Venezuela. Si lotta per un narcoterritorio. In Colombia è stato di emergenza e appunto insomma lo stato di emergenza che è stato sottoposto in questo caso dall'amministrazione del presidente Gustavo Petro è uno strumento tra l'altro che è previsto dalla Costituzione colombiana, in questo caso appunto allo stato di disordini interni quando si parla, in questo caso quando appunto il presidente definisce una situazione che minaccia la sicurezza e l'ordine pubblico. In questo caso ha un limite di tempo in realtà di 90 giorni se non erro. E andiamo avanti sul manifesto, in realtà è tutto concluso, insomma abbiamo letto tutto e passando velocemente nella carrellata delle altre pagine rimanenti che in realtà non ricordo quali sono state già dette, quindi mi aiuterai aspetta eventualmente a ricordare se sì o no. Allora andiamo velocemente sul Messaggero. L'avviso di Trump a Putin, il presidente USA subito la pace in Ucraina con le buone o con le cattive e minaccia sanzioni. Bruxelles pronta a reagire sui dazi, Borderline, raffica di intese dal Messico all'India. E anche qua in realtà questo è il titolo alto con cui apre il Messaggero che occupa le prime 5-6 pagine perché appunto leggo da pagina 2 a pagina 7. E poi ancora in prima pagina il Messaggero apre con Almastri, tornato in Libia con volo militare, la corte dell'AIA chiede spiegazioni. In questo caso ovviamente l'AIA dove ha la sede al Denag, sì, la Corte Penale Internazionale, e anche qua appunto ce ne parlano a pagina 12. E poi Meloni a Salvini, di DL sicurezza, si cambia Santanchè isolata ma provia a resistere. Per il resto, a parte la questione che un po' citavi tu prima della neonata rapita, la donna ha finto di averla partorita, il Messaggero non ha altre cose degne di nota perché insomma la fotonotizia è addirittura legata al calcio, quindi insomma sorvolerei e andiamo avanti. Guardavo appunto l'Unità che decide di aprire con l'Italia sotto ricatto, governo e ministri agli ordini dei tagliagole libici, l'AIA sburgiarda Nordio, ha mentito, dimissioni? E quindi insomma con un intervento di Piero Sansonetti che occupa la prima pagina appunto anche l'Unità si occupa dell'espulsione in questo caso e quindi della liberazione ecco di Almastri e l'arrivo di questo insomma in Libia con la stessa fotonotizia tra l'altro che ha scelto il manifesto, cioè lui che scende dall'aereo. E poi ancora Piantedosi informi sui tre libici espulsi e ecco il piano per esfiltrare il boia. Luca Casarini a pagina 3. Da sabato il governo italiano tutto ha orchestrato la fuga di un criminale di guerra accusato di crimini contro l'umanità della Corte Penale Internazionale. Non ha semplicemente scaricato su un giudice usando un cavillo procedurale il peso e la responsabilità di assicurare l'impunità ad un torturatore di esseri umani, ma ha studiato un piano e poi l'ha attuato, sottrarlo al processo. Ok, e poi andiamo ancora al domani. È stato, penso che non sia stato letto il domani. Ok, mi dicono dall'altra parte di no. Quindi anche qua in realtà il domani apre un po' con gli stessi virgolettati che abbiamo un po' letto in giro per la stampa interna. Quindi Ucraina, Trump minaccia Putin, subito un accordo più sanzioni. Il presidente ordina a Mosca un'intesa immediata per la fine della guerra. Bragantini, Cappelli, De Benedetti, Ferraresi e Malagutti ce ne parlano anche qua, da pagina 2 a pagina 4. E poi ancora con un'altra fotonotizia, al Masri la Corte dell'Aia contro il governo. Domani sceglie poi sulle spalla sinistra di approfondire con referendum, il no è un colpo per l'autonomia, la destra festeggia ma sbaglia, a pagina 6. E poi guerra imperi, così Trump resuscita la dottrina Monroe, Shlomo Ben Ami ne parla a pagina 2, quindi insomma subito in apertura. Anche il Sole 24 Ore decide in qualche modo appunto di accodarsi in quelle che sono, no, i trend, per così dire, di questa mattina, quindi intelligenza artificiale, piano Trump da 500 miliardi, Musk non ci sono soldi, e poi ci sono tutta una serie di approfondimenti come il progetto Stargate, SoftBank, Oracle e OpenAI assieme per investire in infrastrutture e data center. E quindi in realtà questo è quanto. Non so se tu hai da leggere altre prime pagine.
Ma io stavo guardando velocemente qualche prima pagina estera, però le menziono giusto, tipo che qualche giornale francese, diciamo che nei giornali francesi si guarda ancora molto agli Stati Uniti. Le Monde ad esempio titola Trump la volontà di un presidente imperiale, si parla di questo, si parla di politica interna, Elisabeth Borné e Gabriel Attal, insomma ministri, insomma lei era stata anche primo ministro, eccetera, la lotta contro il crimine, comunque sì, appunto si parla di politica interna, a differenza invece, volevo dire, tipo di Arab News e Arez, che chiaramente guardano molto di più a Gaza e a quello insomma che sta accadendo, cosa che invece sui giornali francesi non si trovava. Su Arab News si parla degli aiuti che adesso appunto ci stanno arrivando, insomma, diversi aiuti dentro Gaza, il primo titolo è proprio questo, ora aiuti all'interno di Gaza, sono arrivati 3.000 camion a portare disperatamente bisogni di cibo, acqua, benzina e medicinali. Nella parte bassa invece si parla dell'Iran, insomma il fatto che esorti a rinunciare a un'ambizione nucleare, e a Haaretz invece c'è un articolo sempre nella parte bassa su come gli stati arabi possono aiutare e salvare Gaza durante il cessate il fuoco, mentre nella parte alta si parla del fatto che Israele, a quanto pare, insomma vi leggo il titolo, permette a 50 soldati di uomini di Hamas di andare in Egitto quotidianamente per avere dei trattamenti medici. Comunque io avevo visto giusto velocemente queste prime pagine su questo.
Sì, effettivamente stavo guardando anche la Spagna, per esempio. No, ma non, cioè sono tutte anche notizie interne, molto interne. Sì, effettivamente, vabbè, poi su molte di queste pagine, in realtà per esempio guardo Le Monde, però non so tradurre, quindi se tu mi vuoi dare una mano, però mi baso semplicemente sulla fotonotizia, vedo Trump, quindi immagino che comunque sia, ecco, cioè, più o meno a sensazione un presidenzialismo imperiale, non so come è la traduzione, però ecco. Le Monde decide di aprire sull'internazionale, quindi quelle che potrebbero essere le cause, le conseguenze, un'analisi della presidenza Trump, e basta in realtà questo, poi tutto il resto sì, un po' come dicevi tu.
Va bene, allora direi che insomma ci possiamo prendere qualche minuto di pausa e poi torniamo con le pagine interne. Magari vuoi ricordare i nostri contatti?
06 49 17 50 per intervenire in diretta, e niente, siamo qua.
In tutto questo, o me, o vita. Risposta. Che tu sei MSK. Che la vita esiste. E l'identità. William Pascal. Che che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso.
È dai tempi in cui neanche immaginavo cosa fosse il 10 e lode, che corro forte sempre al lato opposto delle mode, le mille anime vuote da bravo, la macchina del capo si muove con la frode. Mio nonno ancora chiede a cosa aspiro, a parte l'aria che respiro, guardie infami che raggiro tante, fino a che volevo pormi un obiettivo, adesso no, il tempo insegna qua che averlo è paro paro all'esserlo, allora me ne pongo altri 10, altri 20, tanto lo faccio da sempre, chicco altrimenti, chiudo e qua altero la mente, ma alterare la mente ormai è considerato da altri tempi, sbattimenti, il quadruplo dei risultati tipo sbatto i denti, fino a che alzo i venti, a 20.000 nodi, possibilità tramutate in piscine di fallimenti, in cui se resti in fila
nuovi. Ti sei mai chiesto quanta strada c'è tra te e un tuo ricordo, almeno per quanto riguarda me cresco non me ne accorgo, avendo avuto il meglio del peggio di ciò che intorno, io sono venuto al mondo buono e lui mi ha reso stronzo, e quando ricordo, almeno per quanto riguarda me, cresco e non me ne accorgo, avendo avuto il meglio del peggio di ciò che intorno, non sono venuto al mondo buono, serio, mi ha reso stronzo. Uso una spada fatta di emozioni per bucarmi l'anima, almeno potrò rendermi conto del suo spessore, conoscermi più a fondo e bloccare il tempo che naviga e contare i battiti del cuore al rallentatore. Dicevano, solo tu conosci te stesso, ma il fatto è che adesso io vedo un estraneo nel mio riflesso. Non dirmi che anche tu mi vedi depresso e sembro perplesso, ma il mio viso è triste per quanto penso, e adesso io non credo in me, ma so che dovrei farlo, perché in fondo grazie a ciò che ho vissuto so di che parlo. Ho visto lupi, metodi, cupi e i soldi che fanno, io sono ricco d'amore ma giuro non so a chi darlo. Comunque non sarà il denaro a darmi pace, ma solamente l'abbandonarmi al suolo, nel suono, e in fondo questa musica è tutto ciò che mi piace. Ci sarà fin quando sarò uomo e capirò chi sono. Ti sei mai chiesto quanta strada c'è tra te e un tuo ricordo, almeno per quanto riguarda me cresco non me ne accorgo, avendo avuto il meglio del peggio di ciò che intorno, io sono venuto al mondo buono e lui m'ha reso stronzo. E quanta strada c'è tra te ed un tuo ricordo, almeno per quanto riguarda me cresco e non me ne accorgo, avendo avuto il meglio del peggio di ciò che intorno, io sono venuto al mondo buono e lui m'ha reso stronzo.
E dovrei fare meno tardi, puntare a traguardi, ne qua già tanto se combatti, puttane tra sguardi. Dopo che ascolti le parole, qua restano sole, ti rimane il freddo che non scaldi tra scorci di sole. Opporsi alle piovre è il mio motto, ma perdo speranze se penso che Dio è morto. Allora anch'io posso dare un messaggio a chi non sente come Cassandra. Il rap è un'arma e non sei pronto per la battaglia. Conviene farla su, distruggere ogni schiavitù mentale, poi aumentare lo share in TV. Non puoi annientare il groove, vuoi la succate al root, vuoi finché smisto ogni problema respirandomi sto food joint. Ma non è mica così easy, that's so crazy, mando in crisi coi miei stili basi. Oh my baby, pompa nelle cuffie questo pezzo, siamo agli opposti, poeti morti e senza prezzo.
Ti sei mai chiesto quanta strada c'è tra te e un tuo ricordo, almeno per quanto riguarda me cresco non me ne accorgo, avendo avuto il meglio del peggio di ciò che intorno, io sono venuto al mondo buono e lui m'ha reso stronzo. E quanta strada c'è tra te ed un tuo ricordo, almeno per quanto riguarda me cresco non me ne accorgo, avendo avuto il meglio del peggio di ciò che intorno, io sono venuto al mondo buono e lui m'ha reso stronzo.
Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino, noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore, sono queste le cose che ci tengono in vita.
Sono cattive notizie da ogni fonte su ogni fronte, interno, esterno, qua l'inferno è lungo tutto l'orizzonte. Le immagini mi gettano in voragini profonde, con un senso di vertigine che mi confonde. Segnali di disturbo intanto dal centro del potere, continuano a gonfiare il conto di chi fa il loro volere, armati di un esercito di servi di mestiere, che per due spicci in più tutti pronti a non voler sapere e non vedere ciò che capita, ciò che succede. Tanto la gente crede a quello che uno gli ripete, fregati dalle ideologie e dalla fede, per questo ancora insisto e faccio ancora buchi nella rete. E non parteggio e non concedo e non tifo, io sputo rime solo per dire ciò che mi fa schifo. Tanto questa mandata quanto quella precedente, un altro giorno, un altro giro di notizie cattive come sporco, cattive notizie. Capisco la difficoltà che provi nel capirle, tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Porco, cattive notizie. Capisco la difficoltà
difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle.
Circolo vizioso, broke speaker, scato senza fede, non ci credo alle stronzate che dite. Un 5 ogni member che mi segue, a colpi di macete nella folla che ammazza e non te lo chiede. Sotto il segno dell'ariete c'ho la testa dura, malato ancora senza cura, prova d'armatura. Non faccio scuola, sputo rime, non state nel mio cuore, porto cattive notizie a chi non le vuole. Benvenuto tra chi muore nei giorni feroci, inizia il conto alla rovescia a partire da 10. Il suono crudo dei miei amici viaggia a 10 nodi, allungo un destro alle narici. Se ci incroci metto le mani dentro i piani, all'aria dei tuoi schemi ho un regalo in esclusiva per tutti gli infami. Brutti scemi, avanzo senza freni finché cedi, resto in piedi finché crepi, che cazzo ti credi?
Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che trovi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle.
Che vuoi sentirti dire? Che vivo per morire, che quel che faccio a me mi salva e non mi fa soffrire. È il circolo dei vizi che ti avvinghia nelle spire, tu aggiudizi dietteli se tanto tu non vuoi capire. Io faccio il rapper che mi fa stare su in un mondo che va giù, affondo e porta solo bad news. Refuse to lose come Chuck D, nemico pubblico su un beat. Circolo vizioso e luci, dice sine hit. C'ho mille cazzi nella testa e penso a tutti, questo mondo può ridurti a niente se non reggi gli urti. Io penso ai torti che ho subito, ai furbi col sorriso, lo sguardo falso di un falso amico. Brutte notizie per chi pensa che porgo la mia schiena per lavarmi la coscienza o per convenienza. Vivo bene pure senza e di conseguenza do notizie pessime senza clemenza.
Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che trovi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle.
Cattive nuove sulle pagine del mio giornale, un altro infame che ha a che fare con un mio compare. E mi fa male dentro vedere teste sul cemento e scoprire che era merda ciò che c'era dentro. Lo sai perché non credo e spesso poi mi chiedo, come se parlo al cielo, lui mi risponde zero. Lo sai come la vedo, spesso io vedo nero, perché ci sono solo bad news, non mi piego. Per caso vuoi che smetta, col caps è guerra aperta, rime bombe a mano, fucile e baionetta. Ho gente da tenermi stretta, tu aspetta, se niente gossip, solo cronaca in diretta. Oh, c'è troppa merda che inietta veleno e sto serio, io lotto con sta musica per dirti il vero. Non stendo un velo se ho a che fare con le tue cazzate, io sto fra quelli che rimangono se ve ne andate.
Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle. Porto cattive notizie, capisco la difficoltà che provi nel capirle. Tutte ste verità faccio un po' fatica a dirle, ma adesso la realtà è che qua nessuno vuole più sentirle.
Oh,
87.9, mentre le mie cuffie si sentono così e così. E vediamo il buongiorno a tutti e tutte, 8.54. Buongiorno a chiunque, privato o privata della propria libertà. Questi erano gli ultimi e noi proseguiamo invece, anzi entriamo nella seconda parte di questa rassegna stampa, della rassegna stampa. E diciamo una rassegna stampa che questa mattina vedeva forse tre grandi questioni, che in realtà neanche tutte e tre erano trattate su tutte le prime pagine. E sicuramente l'insediamento di Trump e le prime misure che sono state prese. Poi su questo, sì, su quasi tutte le prime pagine si parlava del rilascio, del rimpatrio di Al-Masri, di cui parleremo subito. E poi quello di cui vorremmo parlare è di Gaza, di quanto sta accadendo in Palestina, di cui invece non si parlava da nessuna parte se non praticamente sul Manifesto, se non sbaglio, mi correggi?
No.
Vero?
No,
così. No, no. Allora partiamo da pagina 2 della Stampa per fare una piccola ricostruzione su questo arresto, rimpatrio di Al-Masri. Allora siamo a pagina 2 della Stampa. Ci sono due articoli, di cui uno è una ricostruzione che leggeremo subito dopo, che riporta degli aspetti interessanti, soprattutto perché si parla, lo anticipo, del fatto che è stato scarcerato perché il ministro non era avvisato. In realtà dalla ricostruzione che ne fanno questa cosa non è vera, ma subito prima partiamo dall'inizio. Vogliono che Giorgia Meloni stavolta ci metta la faccia, le opposizioni non sono mai state così unite come nella attaccare il governo per il rilascio del generale libico Al-Masri, capo della polizia giudiziaria di Tripoli, accusato di crimini contro l'umanità per torture, violenze e abusi sui migranti. Insomma, è una storia comunque quantomeno intricata e contraddittoria, per non dire ipocrita. Insomma, sentire lo sgomento da parte di un certo tipo di politica che, insomma, questi accordi praticamente ce li ha stretti, lì ce l'hanno messo e l'hanno... Comunque, arrestato sabato scorso a Torino su mandato della Corte Penale Internazionale, scarcerato martedì e poi riaccompagnato in patria con un volo di Stato, fotografato all'arrivo sulla pista dell'aeroporto con il Falcon dell'Aeronautica Italiana visibile sullo sfondo, accolto da una folla in festa che urla cori di scherno nei confronti degli italiani, video caricati sui social e diffusi sui media locali. Una vicenda di una gravità inaudita, attaccano i partiti di centrosinistra, che con i rispettivi capogruppo a Montecitorio hanno scritto una lettera al presidente della Camera Fontana per sollecitare la Premier a venire a riferire in Parlamento sull'accaduto. Virgolettato: vogliamo la massima trasparenza su una vicenda estremamente opaca, altro che cavilli, avverte Schlein, riferendosi a quelli ipotizzati dal ministro della giustizia Carlo Nordio, che aveva detto di non essere stato informato. Meloni, virgolettato, Meloni dichiarava guerra ai trafficanti in tutto il globo terracqueo e ne arrestano uno e lo riaccompagnano a casa, continua la segretaria del PD. La presidente del Consiglio la smetta di nascondersi nel palazzo e venga a spiegare al paese. Insomma, deve essere Palazzo Chigi a prendersi la responsabilità e non può essere sufficiente un'eventuale audizione del sottosegretario Mantovano al Copasir, perché, virgolettato, bisogna fare chiarezza in pubblico e non nelle stanze segrete, spiegano fonti Dem. Tantomeno può bastare per l'opposizione la risposta che fornirà oggi durante il question time al Senato Matteo Piantedosi, o quello che lo stesso ministro dell'interno dirà nell'informativa sulla vicenda prevista per la prossima settimana. Virgolettato, Piantedosi è il benvenuto, ma è necessario che sia Meloni a fare chiarezza su una vicenda che getta una luce sinistra sulle scelte del governo. E insomma, prosegue questo primo articolo, alla fine ci restituisce un po' quali sono gli animi in Parlamento. Andrei a leggere quello sotto, che invece ci restituisce un po' la natura di questa vicenda e i fatti. La versione che vede il virgolettato crudele Al-Masri rimesso in libertà per virgolettato un errore di procedura lascia perplessi i più. Per ricostruire questa vicenda intricata, dove date, orari e comunicazioni hanno un forte valore, bisogna partire dallo scorso weekend. Il generale libico si trova in Germania da circa una settimana. Sabato 18 gennaio si presenta a un autonoleggio, affitta una macchina, chiede se può riconsegnarla all'aeroporto di Fiumicino, poi parte diretto a Torino. Ha un appuntamento con tre amici di origini libiche e residenti in Francia per andare a vedere la partita della Juventus. Il gruppo, a quanto emerge dalle prime informazioni, viene fermato dagli agenti delle volanti, insospettiti da volti e targa tedesca. Un semplice controllo registrato come da procedura. Al-Masri e gli amici raccontano, vicini ai servizi segreti libici, tornano in hotel. Ma nel frattempo scatta l'allert sul generale, che sul generale c'è un ordine di arresto della Corte Penale Internazionale emesso il giorno stesso. Digos e squadra mobile si presentano in albergo e procedono all'arresto. Al-Masri finisce in manette per crimini di guerra e contro l'umanità, stupri, tortura, omicidio. Gli altri tre ricevono un ordine di espulsione. La Digos di Torino, si legge sull'ordinanza, il 19 gennaio comunica il tutto al ministro della giustizia. Tre giorni dopo, il 21 gennaio, la Corte d'Appello di Roma dispone una scarcerazione immediata. L'arresto, sostengono i giudici, avrebbe seguito le procedure dell'estradizione regolate dall'articolo 716 del codice di procedura penale e non quelle previste dalla legge 237 del 2012 che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e la Corte Penale Internazionale. E qui veniamo al punto al quale volevamo arrivare. In particolare il riferimento è all'articolo 2. I rapporti con la CPI sono curati in via esclusiva dal Ministro della Giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Insomma, il torturatore libico, che deve essere scarcerato perché il Ministro non è stato avvisato in tempo, a sconfessare questa ricostruzione è la stessa Corte Penale Internazionale. Due punti: erano informati. Nello stesso giorno in cui la CPI ha spiccato il mandato d'arresto, un funzionario dell'AIA ha preso contatti con un funzionario dell'ambasciata italiana in Olanda per comunicargli che il generale sarebbe entrato in Italia. E ancora, come spiegano gli esperti del settore, se ci fosse stata la volontà di tenere Al-Masri in carcere, pare sarebbe bastato ripetere l'arresto osservando correttamente le procedure. L'Italia ha l'obbligo di rispondere ad ogni richiesta di arresto e di consegna di sospetti con mandati di arresto pendenti, sottolineano diverse associazioni per i diritti umani. Che non nascondono l'indignazione. La mancata consegna di Al-Masri costituisce una grave violazione dell'articolo 89 dello Statuto di Roma. E vabbè, e poi l'articolo prosegue, però secondo me era, cioè questo magari era un cavillo che un po' non si trovava, mi pare, nelle prime pagine di oggi, perché da diversi giornali, insomma, si leggeva un po' questo aspetto, il fatto che il ministro non fosse informato, mentre qui dicono un po' il contrario. Io su questo mi fermerei e continuiamo a leggere dal manifesto.
Sì, continuiamo a leggere dal manifesto. Sì, eccomi. Come appunto dicevamo, un po' anticipavamo in apertura, decide proprio di aprire le prime due pagine, quindi ci troviamo appunto a pagina 3. A pagina 2 e a pagina 3 con chi molla il boia. Un po', insomma, tu l'hai letto dal Corriere. Dalla Stampa, sì. E insomma, tutto il fatto di cronaca anche dei giorni passati. Sicuramente, come anche un po' diciamo prima, Andrea Fabozzi decide di anche un po' contestualizzare, storicizzando anche i vari memorandum d'intesa tra Italia e Libia, con un lavoro sporco che deve continuare. Dunque, il caso del generale libico a capo della polizia giudiziaria di Tripoli, fermato a Torino per un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che lo considera un torturatore, è in appena 48 ore scarcerato e trionfalmente riportato in patria da un volo di Stato italiano, è semplice. A complicarlo sono le giustificazioni del governo Meloni. arrestato in base all'ordine esecutivo della Corte dell'Aia, avrebbe dovuto essere consegnato al giudice internazionale al più presto per essere processato. Lo prevede lo statuto della Corte, che proprio a Roma è stato firmato nel 1998. Rischia una condanna all'ergastolo per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, compresi omicidi, torture e stupri. Il ministro Nordio, invece, dopo 24 ore di silenzio, ha fatto sapere, con un comunicato stampa, che stava studiando il complesso carteggio. Nel frattempo, il volo che avrebbe riaccompagnato Sama Nayem e il Master a Tripoli era già partito da Roma per recuperarlo a Torino. Studia, studia. Nordio non deve essere riuscito a inventarsi nulla. Così, la via d'uscita l'ha trovato qualche ora dopo la solerzia della Procura Generale della Corte di Appello di Roma. Il ministro della Giustizia, piegato sulle carte, non era stato consultato prima dell'arresto, che però era obbligatorio in forza di un mandato esecutivo emesso dopo che le consultazioni c'erano state. L'ingombrante tifoso libico, tifoso tra virgolette, era a Torino per Juve Milan, aveva in programma di proseguire per Roma. È stato così non solo scarcerato, ma anche riaccompagnato con tante scuse a Tripoli, dove lo aspettavano caroselle e fuochi d'artificio. La ricostruzione governativa, evidentemente, non sta in piedi e la storia assai più semplice. Quella che per la Corte Penale Internazionale, un aguzzino, è valido collaboratore delle autorità italiane. Un protagonista di quella politica mortale per la quale i flussi migratori della Libia verso l'Italia si aprono o si chiudono e i migranti rischiano di morire di torture nei centri di detenzione in terraferma o di affogare in mare, sulla base di logiche di puro guadagno o di ricatto. Non c'è alcuna differenza nelle modalità di azione dei trafficanti e carceri libici, ufficiali o ufficiosi che siano, lo denunciano da sempre l'ONG e lo ha certificato una missione promossa dal segretario generale delle Nazioni Unite. È tutto scritto, è tutto noto. Oltre ai rapporti agli atti delle accuse della Corte Penale Internazionale non ci sono video, foto, migliaia di testimonianze. Le più terribili violenze sono pratiche ordinarie nei centri libici. L'ipocrisia delle formule è una patina che viene via immediatamente, come nella scusa di Nordio o il nome dell'apparato di repressione che dirige il fortunato generale libico, che ha risparmiato anche sul biglietto di ritorno. Istituto di riforma e riabilitazione. Parole vuote, come diritto e legalità internazionale. Per il nostro paese non contano niente. Più importante è tutelare chi può continuare a farci il favore di limitare le partenze, altrimenti ci tocca mandare i migranti in Albania, cosa che, come si è visto, non è affatto semplice. Conosciamo anche i nomi di chi ha promosso e firmato il memorandum d'intesa con la Libia, che regge tutto questo sistema e giustifica i trasferimenti di denaro e mezzi d'Italia e dell'Europa che lo sorreggono. Il ministro dell'interno Minniti e la presidenza del Consiglio Gentiloni nel 2017, la ministra Lamorgese e il presidente Conte che lo hanno prorogato nel 2020 e il ministro Piantedosi e la presidente Meloni che lo hanno ancora prorogato nel 2022 fino, per il momento, al 2026. Proprio per la presidente Meloni, che aveva promesso di scatenare una caccia mondiale ai trafficanti di esseri umani, ma si accontenta di far arrestare qualche disperato tra sopravvissuti in mare, identificato come scafista. I veri criminali invece li proteggiamo e li raccompagniamo a casa, purché continuino il lavoro in silenzio. E quindi appunto questa è un po' un commento a quello, a ciò che è avvenuto appunto, che ha costellato un po' dall'inizio e il proseguire della settimana. Appunto il Master è stato insomma la notizia più che altro ci è arrivata il lunedì e appunto ancora oggi comunque i giornali sicuramente hanno avuto modo, ecco, di approfondire. Accanto a Andrea Fabozzi c'è Giuliano Santoro che parla appunto di violazione gravissima, sia Meloni a chiarire tra virgolettato, riprendendo appunto le opposizioni che puntano alla Premier, e poi ancora a pagina 3 un torturatore di migranti accolto da eroe in patria, con una foto che si accompagna a questo articolo di Stefano Mauro in cui si ritrae appunto il centro di detenzione per migranti a Misurata in Libia. Leggerei velocemente anche appunto un altro piccolo approfondimento di Marina Castellaneta. Tradita anche l'ONU, la debacle del diritto internazionale. Crimini di guerra e contro l'umanità, tra i quali tortura, omicidi, stupri e violenze sessuali commessi in Libia a partire da febbraio del 2015. Sono le accuse rivolte a Osama Nayyam El Mastri, destinatario di un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, che però, arrivato in Italia, è stato arrestato, ma subito rilasciato. La Corte di Appello di Roma, sezione quarta, infatti, ha bloccato l'esecuzione del mandato di arresto, un rifiuto che pesa come un macigno sulla giustizia penale internazionale e sulle vittime. Il no alla consegna è arrivato dall'Italia all'immediato accompagnamento in Libia, l'accusato dell'accusato impedirà l'esercizio dell'azione penale, lo svolgimento del processo, perché i procedimenti dinanzi alla Corte non si possono svolgere in contumacia. E certo Masri, riaccompagnato a casa dall'Italia, non correrà più il rischio di uscire dal paese. Eppure l'obbligo di cooperare con la Corte Penale Internazionale è cristallino. Gli stati sono tenuti a eseguire i mandati di arresto emessi dalla Corte nel caso di ostacoli o difficoltà nell'attuazione delle richieste, interloquire con l'AIA. Ma le regole e gli obblighi precisi di cooperazione sono seguiti fatti del tutto diversi. Dal punto di vista giuridico il quadro è chiaro sul piano formale, ma è diventato nebuloso nell'attuazione concreta. L'Italia ha ratificato lo statuto e ha adottato la legge 237 del 2012 per adeguarsi almeno in parte alle sue disposizioni. L'articolo 11, che si occupa dell'applicazione della misura cautelare ai fini della consegna, si inserisce nel quadro generale dell'obbligo di cooperazione con la Corte e quindi con l'obbligo per l'Italia di eseguire i mandati d'arresto. In pratica, una volta arrivata la richiesta di applicazione di una misura cautelare, il PG effettua la richiesta sulla misura cautelare su istanza dell'AIA alla Corte di Appello di Roma. Nel caso di difficoltà o dubbi, è previsto un costante dialogo con la Corte Penale Internazionale. L'iter è stato lineare fino ad un certo punto. La pre-trial chamber ha emesso il mandato di arresto, lo ha notificato a 6 stati, inclusa l'Italia, e lo ha trasmesso all'Interpol. L'arresto in Italia sembrava poter aprire le porte alla prosecuzione del procedimento dell'AIA, garantire il funzionamento della giustizia. Ma poi è arrivato il no della Corte d'Appello, che ha respinto la richiesta e la convalida d'arresto, perché, in sostanza, non è stata seguita la procedura fissata dall'articolo 11 della legge 237 del 2012, che, ad avviso della Corte di Appello, impone una prodromica e irrinunciabile interlocuzione tra il Ministro della Giustizia e la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, e non permette l'applicazione dell'articolo 716 del Codice di procedura penale, che prevede l'intervento della polizia giudiziaria. Eppure l'articolo 11 non richiede un intervento del Ministro della Giustizia. Inoltre, l'immediato ritorno a casa del presunto autore dei crimini ha pure vanificato la possibilità del ricorso in Cassazione da parte del procuratore, come previsto sempre l'articolo 11. Nella generale debacle del rispetto degli obblighi di cooperazione è stato anche trascurato il mandato d'arresto della Corte, che ha in questo caso una particolare forza in ragione del fatto che la sua competenza è fondata sul deferimento della situazione libica da parte del Consiglio di Sicurezza, con la conseguenza che gli stati che non rispettano gli obblighi di cooperazione agiscono anche in contrasto con le decisioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma per ora la giustizia può attendere. E quindi appunto queste erano due analisi, principalmente da un punto di vista appunto anche molto giuridico, di quello che è, ma questo in realtà non è che ci sconvolge più di tanto purtroppo, insomma, un po' anche lo svuotamento, il depotenziamento, l'annullamento, insomma come si vuole chiamare, di quelle che sono gli obblighi internazionali, le leggi internazionali, i diritti, doveri, che rimangono appunto alla fine sempre informali, quindi di base su carta. E appunto si delinea una cosa sulla quale magari effettivamente mi concentrerò un po' di più, su quella che è l'Italia, il ruolo dell'Italia nel siglare i rapporti di collaborazione attraverso appunto questi memorandum d'intesa dal 2017 fino appunto con l'ultima proroga del 2026, quindi insomma almeno un altro anno in Libia, in cui appunto un paese in cui c'è appunto un evidente, sempre più evidenti evidenze appunto, scusate per la ripetizione, di torture in quelli che sono lager di Stato, e tra l'altro con cui appunto nello stesso anno nel 2017 ci fu anche un'accusa, una condanna in questo caso avanzata da un tribunale italiano, se non sbaglio appunto quello di Milano. E poi anche un po' lo accennava Fabozzi nel primo approfondimento, il rinnovo del memorandum e il memorandum ipso fatto in questo caso riguarda, no, alla fine il controllo della migrazione, la guardia, insomma gli incentivi vari alle guardie, che tra l'altro sono sempre più formati da ex militari in questo caso, oppure anche militari, e un supporto che in questo caso l'Italia darebbe non soltanto da un punto di vista militare, ma soprattutto di materiali. Questo è appunto quello, insomma, un po' il foraggiamento dei crimini, delle torture, delle violenze di Stato libico, che vengono sicuramente appunto permesse, legittimate, se non, come dire, appunto finanziate, quindi foraggiate dallo Stato italiano.
Io sì, posso? No.
Sì, puoi.
Non posso.
Puoi.
Ah, non posso.
Io già so che cosa vuoi fare, quindi ti cedo la pagina questa volta, è sempre la pagina 4.
Ce l'ho già qua.
Okay.
Sì, prima di passare, insomma, mentre ci prepariamo a parlare poi di Stati Uniti, leggerei un ultimo articolo riguardo la politica interna e centri di reclusione, in questo caso proprio quanto sta accadendo all'interno dell'amministrazione penitenziaria. Ieri ha riferito in il Senato e alla Camera il presidente dell'Interno Nordio e andiamo subito a leggere. Carceri senza, siamo a pagina 4 del manifesto. Carceri senza capo, manca la nomina, Nordio no all'amnistia. A un mese dalle dimissioni di Giovanni Russo, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è ancora senza un capo, mentre l'ex procuratore nazionale antimafia, che si era insediato a Largo Daga nel gennaio 2023, ha già preso posto come consigliere giuridico della Farnesina. La sua vice Lina De Domenico, magistrata collocata fuori ruolo dal CSM l'8 gennaio scorso, lo ha sostituito, ma ancora solo nella veste di facente funzione. Ma né il suo né un altro nome è ancora arrivato, come vuole la prassi, al Quirinale. Spetta infatti a Sergio Mattarella, in quanto capo delle forze armate, firmare il decreto presidenziale di nomina della figura istituzionale che guida anche il corpo di polizia penitenziaria. L'impasse è tale che la delibera con la quale il governo propone il nome del nuovo capo DAP non è neppure ancora pervenuta formalmente sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Prima ho detto ministro dell'interno, chiaramente mi sono sbagliato e volevo dire il ministro della giustizia Nordio. Ma è tema questo che non viene neanche sfiorato dal ministro Carlo Nordio durante la sua relazione sull'amministrazione della giustizia presentata ieri prima al Senato e poi alla Camera. Le carceri però sono uno dei temi su cui si concentra maggiormente il guardasigilli, il quale ammette il sovraffollamento degli istituti penitenziari, anche quelli per minorenni, e su questo andrebbe fatto un ragionamento, ma neanche insomma tanto elaborato, sul decreto Caivano, ma nega ogni responsabilità dell'esecutivo, puntando invece l'indice contro l'aumento esponenziale dei detenuti stranieri. Le ricette governative per contrastare un problema che, insieme al record di 9 detenuti suicidatisi dall'inizio dell'anno, nello stesso periodo del 2024 erano 3, è sintomo del disastro in cui versa l'amministrazione penitenziaria. Sono sempre le stesse. Esclusi invece i provvedimenti di amministrazione o di scarcerazione lineare che, ribadisce Nordio, manifesterebbero una debolezza da parte dello Stato. Si può essere generosi quando si è forti, non quando si è costretti dalla necessità delle cose. L'amnistia sarebbe un incentivo alla recidiva, arriva ad affermare il titolare di Castero, come ci dimostra le stesse esperienze giurisdizionali. Esalto un piccolo paragrafo, insomma, perché riporta delle dichiarazioni secondo me poco interessanti, mentre dopo si parla e riportano alcuni numeri e dati che invece secondo me sempre bene riportare. Sui dati il ministro mette le mani avanti: a fine 2024 il numero complessivo di detenuti in Italia era pari a 61.861 unità, è un numero elevato che supera la capienza, ma vorrei anche segnalare che non si entra in prigione per volontà del governo, ma perché si compie un reato e perché la magistratura ritiene che non ci siano alternative al carcere per l'espiazione di questi reati. Qui ci sarebbe da aggiungere che insomma è vero, nella misura in cui poi se il governo continua a penalizzare tutto ciò che può penalizzare e ad aumentare la possibilità di fare insomma di ciò che viene fatto come ciò che è reato, di conseguenza aumentano anche i reati. Sorvola però sulle l'elemento più importante, 15.000 detenuti in più rispetto alla capienza effettiva di 47.000 posti, ma è la consolazione di Nordio, virgolettato, non siamo il fanalino di coda dell'Europa, siamo messi meglio di Francia e Gran Bretagna, surplus di reclusi anche negli istituti penali per minorenni, dove al 31 dicembre si registravano 588 presenze. Il guardasigilli però parla solo di tendenziale sovraffollamento del comportamento detentivo minorile, che considera, virgolettato, conseguenza anche dell'aumento esponenziale dei detenuti stranieri. In larghissima maggioranza minori stranieri non accompagnati, per lo più provenienti dal Nord Africa, spesso poliassuntori di sostanze stupefacenti e o psicofarmaci, con gravi problematiche comportamentali, taloro anche di natura post-traumatica, che giunti in Italia vengono presto fagocitati dal circuito illecito. Si conclude così l'articolo: la criminalizzazione di taluni comportamenti non è, secondo l'inquilino di Via Renula, responsabile di un eccesso di carcerazione, virgolettato. Nessuna persona è in prigione per il reato di rave party, assicura, confermando, senza volerlo, che il relativo decreto legge era solo una norma bandiera, assolutamente non urgente né necessaria. Con questo mi fermerei, ci prendiamo qualche minuto di pausa alle 9:19 e torniamo fra pochissimo in voce con le altre notizie di questa mattina.
What's persuasive? From 9 to 5, I know it's vacant, you bitch. Dreams of living life like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. I fucked Shireen and went to tell my bros. Then Usher Raymond and let it burn came on. I saw Saul and Night I rhyming, you bitch. Parked the car, then we start rhyming, you bitch. The only thing we had to free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. You looking like an easy come up, you bitch. A silver spoon, I know you come from, you bitch. And that's a lifestyle that we never knew. Go at a revenue for the revenue.
It go Holly Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever.
The one in front of the gun forever.
And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah. $8 might just fuck your main bitch, that's just how I feel. Nah. $8 might say fuck them niggas that you game with, that's just how I feel. Nah. $8 might just make that lane switch, that's just how I feel. Nah. $8 might turn to a million and we all rich, that's just how I feel.
Dreams of living life like rappers do. Bump that new E40 at the school. You know big ballin' with my homies. Bro Stevens had us thinking rational. Back to reality, we poor, you bitch. Another casualty at war, you bitch. Two bullets in my Uncle Tony head. He said one day I'll be on tour, you bitch. That Louis burgers never be the same.
Won't be the same.
A Louis belt and never ease that pain.
Won't ease that pain.
But I'ma purchase when that day is jerking. Pull off at churches with Pirelli skirting. Gang signs out the window, you bitch. Hoping all of them offend you, you bitch. They say your hood is a pot of gold. And we go crash it when nobody's home.
Holly Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever.
The one in front of the gun forever.
And I've been hustling all day, this away, that away. Do
is the perfect place for shading. That's just how I feel. Nah, nah. $8 much is fucking main bitch. That's just how I feel. Nah, $8 might say fuck them niggas that you game with. That's just how I feel. Nah, nah. $8 might just make that lane switch. That's just how I feel. Nah, $8 might turn to a million and we all rich. That's just how I feel.
Be the last one out to get this dough. No way, love one of you bucket headed hoes. No way, hit the streets and we break the code. No way, hit the brakes when they on patrol. No way, be the last one out to get this dough. No way, love one of you bucket headed hoes. No way, hit the streets and we break the code. No way, hit the brakes when they on patrol.
Magic rock up in them projects where them niggas pick your pockets. Santa Claus don't miss them stockings. Liquor spilling, pistols popping, baking soda, Yola whipping. Ain't no turkey on Thanksgiving. My homeboy just domed a nigga. I just hope the Lord forgive him. Pots with cocaine residue. Every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta put 5 for my dog and them. Get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands just like a parade, bitch. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do tell the truth, this the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood. Bitches selling pussy, niggas selling drugs, but it's all good. Broken promises, still your watch and tell you what time it is. Take your J's and tell you to kick it where a falaka is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money tree.
Hey, yo, Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever.
The one in front of the gun forever.
And I've been hustling all day, this a way, better way. Through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shade. And that's just how I feel.
Ken, just bring my car back, man. I called in for another appointment. I figured you weren't gonna be back here on time anyway. Look.
Shit. 87.9 mi hanno ordinato di dire qualcosa, non ho capito bene che cosa. Vi posso dire che sono le 9.25 e noi stiamo facendo la rassegna stampa. Adesso passiamo a parlare di Palestina. Abbiamo appena parlato invece di politica interna, principalmente quello che c'era sulle prime pagine di questa mattina, cioè dell'arresto e dell'espulsione di Al-Masri, accusato appunto di essere capo della polizia libica. E adesso invece passiamo a parlare di Palestina. Detto bene?
Hai detto molto bene, sì, dovevo un attimo prendere tempo tra cambiare una canzone e l'altra. Allora, sì, come un po', insomma, facevi tu l'assist, andiamo a pagina 11 del manifesto, dove Michele Giorgio da Gerusalemme appunto ci parla di migliaia costretti a scappare dal campo profughi di Jenin. Le ruspe israeliane hanno distrutto strade e infrastrutture, l'ospedale pubblico è isolato. Vai, accelera, non fermarti, sparano. Negli ultimi istanti di vita Ahmed Shayeb ha ascoltato le esortazioni dei figli ad andare veloce, mentre intorno ai reparti israeliani rioccupavano il campo profughi di Jenin. Le immagini, riprese con il cellulare da uno dei bambini, si interrompono quando Shayeb, 38 anni, è raggiunto da un proiettile sparato da un cecchino e muore sul colpo, andando ad aggiungersi ad altri 11 palestinesi uccisi da martedì, quando il governo israeliano ha dato il via libera all'operazione di sicurezza Il Muro di Ferro in Cisgiordania. Il premier Netanyahu ha cominciato l'attacco proprio a Jenin, il suo campo profughi, la roccaforte della resistenza armata. Israele considera gli ultimi morti di Jenin dei terroristi. La popolazione della città smentisce. Erano quasi tutti civili, ripetono gli abitanti. Solo uno di loro era un militante della brigata Jenin, Jihad Islami, e invitavano a guardare all'età delle vittime. Alcune hanno più di 50 anni, uno era un ragazzo di 16. L'uccisione di Shayeb davanti ai figli ha generato sdegno e sconforto a Jenin, che pure negli ultimi anni ha visto decine di civili e combattenti uccisi durante le incursioni israeliane e una, terminata una settimana fa, delle forze di sicurezza dell'autorità palestinese di Abu Mazen, ufficialmente volta a riportare legge ed ordine nella città. Muro di ferro, perciò, non poteva non alimentare la conflittualità tra Fatah, il partito su cui si fonda la NP, e le altre formazioni palestinesi con Jenin sotto attacco israeliano. Jihad e Hamas puntano l'indice contro l'ANT, l'ANP. Riteniamo l'autorità di Ramallah e i suoi servizi di sicurezza responsabili della loro partecipazione e complicità in questa aggressione, avendo fornito a Israele l'opportunità di imporre un assedio al campo di Jenin, hanno scritto in un comunicato i leader locali della Jihad. Del Jihad. Simili le accuse di Hamas, che ha invitato a reagire per porre fine alle gravi violazioni dell'ANP, che aggiunge ha anche arrestato combattenti feriti nell'ospedale di Arrazi. Fatah ha replicato accusando Hamas e la TV qatariota Al Jazeera di distorcere i fini delle operazioni della sicurezza palestinese, ma la condanna dell'ANP è ampia e tralagiante. Quella di ieri a Jenin è stata una giornata segnata da altri 20 arresti, 30 in totale, e da ordini di sfollamento che ricordano quelli lanciati da Israele agli abitanti di Gaza dopo il 7 ottobre del 2023. Centinaia di famiglie dal campo profughi solo in queste ultime ore hanno dovuto lasciare le loro case, le stiamo accogliendo in edifici e strutture pubbliche, le loro condizioni sono precarie, vanno sfamate e assistite, ci ha detto Bashir Metahen, un portavoce del comune di Jenin. Anche il governatore Kamal Abu al-Rub ha rimarcato la gravità della situazione. Gli israeliani costringono tante famiglie a sfollare e stanno distruggendo le infrastrutture, ha denunciato. Si è riferito alle numerose ruspe militari fatte affluire in città, che hanno distrutto strade, in particolare quella che riporta all'ospedale governativo. Immagini mostrano abitanti nel campo di Jenin che si allontanano camminando in fila, con pochi averi. Le nostre ambulanze non possono raggiungere l'ospedale, diverse strade non sono più percorribili, gli ammalati devono spostarsi a piedi, ha denunciato un infermiere della Mezzaluna Rossa. Un paziente dimesso ieri ha raccontato ad Al Jazeera di essere rimasto all'ospedale a causa della distruzione della strada e della presenza massiccia nella zona di militari israeliani. Il direttore dell'agenzia per i profughi palestinesi, l'UNRWA, Roland Friedrich, ha avvertito che il campo di Jenin è quasi inabitabile. Circa 2.000 famiglie sono sfollate da metà dicembre. L'UNRWA non è in grado di fornire servizi completi al campo in questo periodo, ha spiegato. L'UNRWA non è in grado di, peraltro sarà costretta a ridurre al minimo le sue attività in Cisgiordania, se tra qualche giorno entreranno in vigore le due leggi approvate dalla Knesset israeliana che colpiscono e limitano le operazioni della più importante agenzia umanitaria dell'ONU che opera nei territori occupati. Riferendosi a Jenin e a Muro di Ferro, la relatrice dell'ONU per i diritti umani in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est, Francesca Albanese, ha commentato su X: mentre il tanto atteso cessato il fuoco a Gaza ha avuto luogo, la macchina della morte di Israele ha intensificato i suoi spari in Cisgiordania, uccidendo 10 persone a Jenin. Se non sarà fermata, il genocidio dei palestinesi da parte di Israele non sarà limitato a Gaza, ricordate le mie parole. Muro di Ferro, come annunciato due giorni fa da Netanyahu, si sta allargando a tutta la Cisgiordania. Raid dei militari sono avvenuti a Bir Zeit, in vari villaggi nei pressi di Ramallah e a Deir Samit, Hebron, e nel campo di Aida, Betlem. Sono sorti nuovi posti di militari e quelli già esistenti sono stati chiusi in gran numero, complicando la vita quotidiana dei palestinesi. Non cessano in Cisgiordania le violenze dei coloni israeliani, che nei giorni scorsi hanno bruciato case e auto palestinesi per rappresaglia alla tregua e a Gaza, che non volevano. Decine di coloni ieri hanno assaltato il villaggio di Kirbet Ak-Vivis a sud di Hebron e attaccato gli abitanti e le loro case. Nei giorni scorsi avevano ferito 12 palestinesi a Jinsafut e Funduk. Quindi questo insomma è l'articolo di Michele Giorgio che restituisce un po' quella che è la situazione del colonialismo, appunto, e della, insomma, dell'occupazione, ecco, dell'entità di Israele che continua appunto in questi giorni nella Cisgiordania occupata, arresti di massa, raid, incendi, attacchi appunto dell'IDF, dei coloni, insomma, continuano senza sosta a Jenin e ovviamente anche nei suoi dintorni, ma si prende appunto come punto di partenza Jenin soprattutto perché è il campo profughi un po' il simbolo anche della resistenza nella Cisgiordania occupata. In più, un'altra cosa importante, i numeri sono appunto altrettanto importanti e risottolineiamo come insomma l'Agenzia per i Profughi Palestinesi dell'ONU ha riferito come in Cisgiordania, cioè in questo caso a Jenin, sta avvenendo uno sfollamento di 2.000 famiglie da metà dicembre. La situazione, tra virgolettato, lo riporta anche Michele Giorgio, è invivibile. Appunto, in tutto ciò si rientra in quel muro di ferro Di attacchi delle forze militari, che tra l'altro, appunto, un po' come sottolineava l'articolo, addirittura occupano le strade già devastate per impedire alle ambulanze di soccorrere e di raggiungere i feriti. Tutto questo si insinua all'interno di una cornice di colonialismo e di rivendicazione della sovranità da parte di Israele e della Cisgiordania, che chiama appunto tra l'altro Giudea e Samaria, che sono appunto dei termini proprio di riferimento biblico in questo caso, che non mancano di sottolineare, ripeto, la rivendicazione della sovranità di Israele sui territori occupati. In tutto ciò, appunto, parlavamo anche un po' prima di apertura, in apertura di Trump, e quindi di quelle che sono le mosse del neo presidente, che ha revocato appunto con un altro ordine esecutivo delle sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania, e appunto è proprio stato il Ministero degli Esteri palestinese che in qualche modo si è espresso riguardo a questa revoca, parlando appunto, insomma, di una conseguente, in maniera praticamente naturale, evidente, incoraggiamento a continuare a compiere altri crimini, ecco, in questo caso all'IDF, coloni israeliani.
Io continuerei a leggere dall'ANSA. Duro attacco di Hamas all'autorità nazionale palestinese, che accusa di aver sparso sangue a Jenin, lo riferisce ad Al Jazeera Online, secondo cui il gruppo ha affermato in una dichiarazione che le forze dell'ANP hanno assediato l'ospedale al-Razi e arrestato i combattenti palestinesi feriti in una mossa che, virgolettato, supera tutte le linee rosse e l'etica nazionale. Hamas ha quindi, virgolettato, condannato con la massima fermezza il continuo sparcimento di sangue palestinese per mano delle forze di sicurezza dell'autorità in Cisgiordania, e ha invitato tutte le fazioni e le figure nazionali e comunitarie in Cisgiordania a uscire con tutte le loro forze per porre fine alle gravi violazioni dell'autorità e per affrontare l'aggressione e gli attacchi dell'occupazione ai combattenti della resistenza Jenin, intensificando gli scontri in tutti i punti di contatto e ai posti di blocco militare e negli insediamenti in Cisgiordania. Poi, subito dopo, una fonte anonima ha riferito al quotidiano panarabo con sede a Londra, a Sharak al-Wasat, che durante un incontro tra i responsabili delle sicurezze israeliane e il capo dell'intelligence egiziana è stato raggiunto un accordo secondo cui l'autorità nazionale palestinese, la ANP, gestirà il lato di Gaza del valico di frontiera di Rafah con l'Egitto sotto, virgolettato ancora, le supervisioni e il monitoraggio internazionale delle Nazioni Unite, lo riferisce il Times of Israel. L'incontro al Cairo si è tenuto lunedì e martedì tra il capo della Shin Bet Ronen Bar, il capo del Mossad David Barnea e il capo dell'intelligence egiziana Assad Rashad. La fonte ha dichiarato al quotidiano londinese che non è stata ancora fissata una data per la riapertura del principale valico di frontiera. Secondo la fonte non c'è ancora un accordo sul corridoio di Filadelfia che corre lungo il confine tra Gaza e l'Egitto, ma le divergenze di opinione sono tecniche e verranno risolte. Israele ha proposto riti parziali dal corridoio, ma l'Egitto non ha accettato l'idea e insiste per un ritiro completo, un ritorno alla situazione precedente della guerra, ha detto la fonte al quotidiano. Poi, se torniamo invece al cartaceo, troviamo a pagina 5 del Domani un altro articolo, un reportage dalla West Bank in Cisgiordania, seguendo il fronte del fuoco, virgolettato, la tregua qui non c'è, i coloni ci perseguitano. È un articolo che trovate a pagina 5, non ve lo leggo tutto, vi leggo giusto due paragrafi. Le vie di comunicazione tra le città palestinesi sono quasi tutte chiuse e spostarsi diventa più difficile di ora in ora. Anche dove non ci sono checkpoint o chiusure, si trovano ovunque controlli di polizia. Ieri mattina si è formata una coda di ore per uscire da Ramallah, che si è messo in viaggio alle 9 di mattina. È uscito soltanto in serata. Anche a Gerusalemme occupata, nel campo di Shufat, ci sono stati violenti attacchi nella notte con massiccio uso di lacrimogeni. Poco distante da Betlemme, nella regione di Masafer Yatta, collina sud di Al-Khalil, in zone C secondo gli accordi di Oslo, hanno iniziato a girare alcuni messaggi in cui i coloni minacciano attacchi nei villaggi. In Masafer Yattah, dove la popolazione palestinese vive sotto l'autorità civile e militare israeliana, la situazione è di per sé critica e le violenze sono continue anche in una situazione di relativa normalità. Nella mattina di mercoledì, racconta Giorgia, volontario di Operazione Colomba, corpo non violento di pace attiva nel villaggio, e c'è stato un violento attacco nel villaggio di Kwawais. I coloni sono arrivati a volto coperto, come succede in questi casi, hanno picchiato tra gli altri un signore molto anziano, colpendolo con delle spranghe sulla schiena e sulle gambe. Nel frattempo diversi coloni e coloni soldato hanno impedito ai palestinesi di arare i campi, una strategia usata spesso per impedire agli abitanti della zona di autosostenersi, anche tramite la necessità di richiedere un permesso per poter coltivare le loro terre. Spesso poi i coloni vanno ad arare le terre al posto loro per potergliele sottrarre. E poi c'è l'ultimo paragrafo su cui dà degli ultimi aggiornamenti. Anche gli attivisti dell'Italiana Mediterranea Saving Humans, la cui presenza nei territori occupati riprende proprio oggi dopo una prima fase, la scorsa estate, sottolineano la necessità di continuare a stare sul campo come coordinatori del progetto. Commentano dall'associazione: riteniamo che sia necessario essere presenti dove i diritti umani vengono violati e testimoniarne l'impatto devastante sulle vite delle persone. Per questo, in questa seconda fase del progetto, Mediterranea pubblicherà un report semestrale proprio sulla violazione dei diritti umani subite quotidianamente dalla popolazione palestinese in Cisgiordania. Anche nel nord della Cisgiordania si susseguono i raid e attacchi, oltre ai primi due raid dell'operazione Muro di Ferro a Jenin, che hanno causato al momento 16 morti e più di 75 feriti nella cittadina di Azuz a est di Kalkilik. L'esercito israeliano ha arrestato più di 60 palestinesi lo stesso giorno in cui, come stabilito dagli accordi sul cessate il fuoco, il governo israeliano ha rilasciato 90 detenuti. Virgolettato, è sempre così, commenta Mohamed, ne rilasciano alcuni e ne arrestano altri, non esiste una vera tregua nella vita sotto occupazione.
kiss of the first, just go sleep. Turn the wider shade of fear.
Yours, the world is yours.
It's mine, whose world is this?
The world is yours, the world is yours.
It's mine, whose world is this?
I sip the dumb peak, watching Gandhi till I'm charged and writing in my book of rhymes. All the words past the margin, the whole of mic I'm throbbing. Mechanical movement, understandable smooth issue that murderers move with. The thief's theme, the play me at night, they won't act right. The fiend of hip hop has got me stuck like a crack pipe. The mind activation, react like I'm facing time like Pappy Mason with pins I'm embracing.
87.9943, noi torniamo in voce per affrontare l'ultimo tema di questa rassegna stampa, l'altro grande tema che c'era questa mattina sulle prime pagine dei giornali, che è l'insediamento di Trump alla Casa Bianca. E quindi adesso andremo a leggere un articolo dalla stampa sui migranti, e poi magari nominiamo velocemente anche altri, segnaliamo anche qualche altro articolo, e io su questo mi fermerei e ti lascerei la parola.
Sì, insomma, grazie al tuo aiuto leggo da pagina 6, in realtà 7, un reportage che appunto dura due pagine dalla stampa, in particolar modo appunto sulla politica di Trump interna in questo caso, e del rapporto con la frontiera meridionale. Famiglie perse nella terra di nessuno, tornare indietro significa morire. A El Paso sigillato il varco 40. Sull'altro lato la polizia messicana intensifica i controlli, chiudono i battenti anche i rifugi, inizia la grande fuga con la paura dei raid. Questo è il titolo appunto che potete trovare a pagina 7 della stampa, a cura di Francesco Semprini. Il varco numero 40 era sempre aperto sino a qualche giorno fa, una sorta di porta di accesso ad una nuova vita per i migranti che, dopo mesi di cammino, varcavano la frontiera senza colpo ferire. Così tanti quelli che lo hanno attraversato, al punto che le autorità hanno dovuto piazzare su quel tratto della Loop 375 una sorta di tangenziale, un grande pannello elettronico con la scritta luminosa Watch for Unexpected Pedestrians, attenzione, passaggio improvviso di pedoni. Quell'avviso ora non sembra aver più nessun significato. Il varco 40 è sigillato al di là. Ci sono alcune jeep dell'US Border Patrol, la polizia di frontiera, che sorvegliano notte e giorno questo tratto di muro di frontiera coronato da filo spinato. Dopo di loro il Rio Grande, quindi il terreno arido sul quale si erge la grande X rossa a simboleggiare il Messico. Salutata sino a qualche giorno fa dai migranti come un a non rivederci, ma sulla quale oggi si iniziano a infrangere le speranze e i sogni di chi sogna la terra promessa. La desolazione della porta chiusa trova un'eco nelle strade semivuote e nei pannelli di legno che sprangano porte e finestre degli shelter, i rifugi per migranti che hanno liquidato gli ospiti e hanno chiuso i battenti al tempo indeterminato. È l'effetto della stretta avviata da Donald Trump lunedì scorso con la firma di una serie di decreti esecutivi dedicati alla lotta contro l'immigrazione clandestina negli Stati Uniti, come promesso dal 47esimo presidente americano già in campagna elettorale. Al punto tale che i suoi effetti sono iniziati settimane prima del suo insediamento nella Casa Bianca, già dal novembre scorso, dal 5 novembre, giorno del trionfo di Palm Beach. Qui a downtown era pieno di gente che camminava su e giù, la maggior parte venezuelani, ma anche cubani, nicaraguarensi, salvadoregni, riempivano le strade ognuno a modo suo. Poi la notte si ritiravano nei rifugi o dormivano per strada. Ora non c'è più nessuno, si nascondono, racconta Carlos, cittadino regolare, virgolettato, di El Paso, anche lui di origini ispaniche, socio di una cooperativa di taxi. Le retate annunciate dallo zar al confine Tom Homan, che ieri hanno portato all'arresto di almeno 308 migranti illegali in tutto il paese, hanno innescato la grande fuga. Per le strade sono rimaste per lo più disperati chi fa uso di droga o abuso di alcol, chi si aggira, che si aggirano tra le logore tende da campo, piazza dai margini delle strade, assieme ai disgraziati che soffrono di disturbi di ogni specie. O qualche giovane spavalto che, condizionato dalla sua incoscienza, gioca a fare il capetto di zona, salvo poi dileguarsi al passaggio di un lampeggiante prigioniero di quegli occhi spaventati che ne rivelano tutta la sua gioventù bruciata. Alcuni migranti si nascondono negli shelter col cappello calato sul viso, non parlano, inveiscono in un obiettivo puntato. Il giornalista è una spia delle guardie, altri sono scappati, come quelli che ha accompagnato Carlos nell'ultimo mese a Sant'Antonio. 7 ore di viaggio il limite della legalità per raggiungere il grande rifugio della perla del Texas prima che sia troppo tardi, o per agganciare qualche conoscenza che possa poi agevolare ulteriore slancio verso il nord. Nell'ultimo mese ho fatto 20 volte il tragitto, andata e ritorno, ho portato uomini, donne, bambini, anziani, dividono le spese di viaggio e quando non arrivano alla somma necessaria chiudo un occhio. Cosa devo fare del resto? Hanno paura? Hanno più paura a rimanere in Messico perché possono essere rapiti, taglieggiati, derubati, uccisi. Quando arrivano qui si sentono sollevati. E ora? Ora un po' meno. Davanti al porto d'ingresso per i veicoli di downtown, uno dei pochi rimasti ancora aperti, la fila di vetture è perdita d'occhio. Buca l'orizzonte di Ciudad Juarez. I controlli da parte messicana si sono irrigiditi. L'attesa può durare ore, racconta Luz, che con la figlia ha appena attraversato la frontiera. Lei il permesso per gli USA ce l'ha, tanti altri no, ma ci provano lo stesso, come un ultimo estremo afflato prima del silenzio sinfonico diretto dall'arrivo del primo contingente di almeno 1500 militari a sigillo della dottrina Trump-Homan. La quiete prima della tempesta o viceversa, a seconda del prisma nel quale si voglia leggere quello che accade al Paso, dove la densità umana si sta velocemente diradando. Qui ospitiamo solo donne, americane o non, con alle spalle disagi sociali, violenze domestiche, abusi, perdita di parenti stretti, racconta Jackie, una delle volontarie del rifugio Villa Maria. Possiamo raccoglierne oltre 20, ora sono decine. Dice senza celare un cenno di desolazione, mentre alle sue spalle si affaccia uno degli ospiti, salvo ritrarsi irrigidita alla nostra visita. L'uomo bianco crea qualche timore ultimamente nel microcosmo di El Paso, dove tutto è declinato in latinos e dove per la prima volta la polizia di frontiera ha fermato un'auto con due ispaniche a bordo senza documenti. Arrestate. Non succedeva da tantissimo tempo, qui le cose stanno davvero cambiando, sottolinea Carlos mentre fa rotta verso Rescue Mission of El Paso, il centro di accoglienza più strutturato ed efficiente della città, tra quelli ancora operativi. Ospitiamo attualmente 120 senza tetto e 80 migranti, soprattutto famiglie, dice Cheryl Brown, coordinatrice del centro. Sovente rimango bloccate subito dopo aver attraversato il confine, perché tradite da sponsor senza scrupoli o da inviti di familiari che non si sono mai fatti vivi. Alle spalle della volontaria, in lontananza, alcuni bambini corrono dietro a un pallone arancione, tipo Super Santos, di novecentesca memoria, che Cheryl spiega che d'ora in poi potrebbe cambiare il modo di aiutare, non la volontà di farlo. Teme che assisterete a raid e separazioni? La coordinatrice spiega la testa, accenna un sorriso, alza le spalle. Operiamo alla luce del sole, dinanzi all'onestà non c'è nulla da temere. Va bene, questo era insomma il reportage della stampa in primo piano, che insomma un articolo abbastanza lungo, e uno di due in realtà, o anche di tre, perché poi sotto ci sta il volantino razzista diffuso nel giorno del giuramento di Trump, il ritorno del Ku Klux Klan, andate via, e, con appunto una locandina. E poi c'è la fotonotizia di una bambina e sua madre, probabilmente insomma quella intervistata, che aspettano di sapere se potranno entrare negli Stati Uniti. Quindi insomma questo era un po' una restituzione di quella che è la politica adottata da Trump da ora in poi, un po' di quello che si accennava anche all'inizio di quel Remain in Mexico, che in realtà sì, è di natura sicuramente trumpista, però insomma anche qua la non dico la diaspora, però insomma il tempo che c'è stato sotto Trump sicuramente non ha fatto un'opera possiamo dire evidentemente migliore, perché comunque se il Remain Mexico, che sarà riabilitato adesso insomma nel 2025, era stato già applicato nel 2018 e di base era un sistema appunto che teneva le persone sotto ancora più controllo, con l'obiettivo ovviamente di farle restare in Messico, e tutto questo era accompagnato da, come un po' anche si cita nell'articolo, abusi sessuali, ricatti, estorsioni, minacce anche da parte, soprattutto da parte delle autorità delle guardie statunitensi. È arrivato poi Biden, che ricordiamoci durante la pandemia da Covid-19, quindi ci troviamo nel 2019-2020, si è avvalso del titolo 42, in cui appunto sono stati applicati i respingimenti durante appunto la pandemia, e quindi ovviamente perpetrando così e legittimando così ancora le violenze da parte appunto delle forze di ordine statunitensi.
Io passerei velocemente alla diplomazia e alla politica estera per quanto riguarda Trump. Se ne parla a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Trump: caro Vlad, stop a guerra ridicola o avrai altre sanzioni. Chiudiamo la guerra in fretta o saranno sanzioni anche per la Russia. La diplomazia trumpiana della minaccia non risparmia Vladimir Putin, mentre il suo staff lavora per assicurargli un incontro con il presidente russo. Donald Trump ieri ha minacciato nuove sanzioni contro Mosca se non accetterà di fermare la guerra in Ucraina, virgolettato. Non cerco di fare del, è virgolettato perché questo è il post che ha pubblicato ieri Trump. Non cerco di fare del male alla Russia, amo il popolo russo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Putin, nonostante le bufale della sinistra radicale. Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la seconda guerra mondiale, perdendo quasi 60 milioni di vite. Questo appunto è il post scritto ieri da Trump. Il futuro nel suo post conta più del passato. Farò alla Russia, la cui economia sta fallendo, e al presidente Putin un grande favore: mettetevi d'accordo ora e fermate questa ridicola guerra, non farà che peggiorare, ha continuato Trump. E infine la minaccia, con metodo ormai consueto: se non facciamo un accordo e presto, non avrò altra scelta che imporre alti livelli di tasse, dazi e sanzioni su qualsiasi cosa venga venduto dalla Russia agli Stati Uniti e vari altri paesi. E chiudiamo questa guerra, che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente. Possiamo farlo nel modo più facile o nel modo più difficile, e il modo più facile è sempre meglio. È tempo di fare un accordo, non si dovrebbero perdere altre vite. Prosegue l'articolo qui a pagina 2. Subito sotto c'è un'intervista all'ambasciatore russo, virgolettato: disponibili con Kiev, neutrale e non allineata. È un'intervista ad Alexei Paramonov. Riconosciamo le nuove realtà territoriali. Riconoscano le nuove realtà territoriali e smettano di minare la nostra sicurezza. E poi subito accanto a pagina 3 si parla invece di riarmo. L'UE insiste, Callas virgolettato, prepararsi a scontro con Putin, quindi insomma un po' quello che ci restituiscono, mi sembra, almeno quello che ci restituisce il manifesto, ma anche altri giornali. È come sì, cioè, da un lato si faccia appello a una pace, ma dall'altro insomma comunque pare che da entrambe le parti, e comunque alla fine poi si rimane dello stesso avviso appunto, e anche insomma il continuo riarmo dell'Unione Europea. E che cos'altro volevo dire? No, mi fermerei qua. Volevo segnalare che a pagina 4 c'è un articolo che parla di 5%, virgolettato, ed è Crosetto che parla: 5% in armi, cifra irraggiungibile, spero sia l'ultimo aiuto per Kiev. Spendere il 5% del nostro prodotto interno lordo per la difesa equivale a 110 miliardi l'anno, è una cifra irraggiungibile. raggiungibile per noi. Il ministro della difesa Crosetto ha appena finito la sua comunicazione alla Camera del decreto che proroga per tutto il 2025 la possibilità di inviare armi all'Ucraina con il sostegno unanime della maggioranza di destra. E poi prosegue questo a pagina 4. Io mi fermerei qua anche con la rassegna stampa. Concludo ricordando due appuntamenti, che uno è di questo venerdì alla Sapienza, 10 anni dopo Kobane, per un nuovo internazionalismo, questo venerdì 24 gennaio alle ore 14, analisi di fase a cura di un ospite internazionale, alle ore 17 l'esperienza rivoluzionaria in Rojava con Eddie Marcucci, Zero Calcare e Alessandro Orsetti. Mentre quello di questo sabato è la manifestazione per la Palestina a Piazza Vittorio, di cui magari più avanti daremo anche qualche altra notizia.
Alle 9.57 invece questa voce vi saluta e insomma restate sintonizzati e sintonizzate a questo punto per la prossima, cioè il continuo della mattinata di Radio Onda Rossa, mi viene da dire. Vuoi anticipare cosa si farà?
Sì, faremo due corrispondenze, una con Extinction Rebellion e riprenderemo parola sui fatti di Brescia, e l'altra invece, la prima la stiamo proprio per fare fra qualche minuto, l'altra intorno alle 10:15, 10:20 sarà una voce dal quarticciolo che ci racconterà sia dell'assemblea che c'è stata questo sabato, ma anche della conferenza che c'è stata alle Vele martedì.